Abbiamo studiato Shabbat, un Rashi molto particolare. Dicevo che Shabbat abbiamo studiato che il faraone ha rincorso il popolo di Israele fino alle rive del Mar Rosso. E Rashi chiede subito: ma tutti questi cavalli che avevano, ma dove, da dove sono spuntati fuori? Noi sappiamo che nella piaga della grandine è stata una grandinata non naturale, miracolosa. Erano dei dardi di fuoco e di ghiaccio che hanno ucciso tutti gli animali e tutti gli uomini che erano all'aperto. Questo è successo perché Moshe Rabbeinu aveva detto: chiunque si troverà all'aperto sarà colpito e sarà ucciso da questa piaga. Quindi, fra gli egiziani che erano timorosi di Dio, ci sono stati quelli che hanno creduto alle parole di Moshe Rabbeinu e hanno portato gli animali sotto coperta, chiamiamoli così. E lì Rabbi Shimon dice che i migliori, i più kshirim tra gli egiziani bisogna uccidere, che è una frase un po' pesante. Perché? Perché loro hanno detto: Moshe Rabbeinu, il profeta del popolo di Israele, dice che domani ci sarà questa cosa. Infatti, il giorno dopo molti erano scettici perché c'era una giornata bellissima, così racconta il Talmud. C'erano questi due contadini vicini uno all'altro e è iniziata una discussione molto accesa. Questo diceva: ma non vedi che giornata favolosa, ma di che grandine stai parlando? E quindi lui è uscito a pascolare, l'altro invece è rientrato con gli animali e lui si è salvato e ha salvato il suo gregge, mentre quelli che non hanno creduto alla parola di Moshe Rabbeinu sono morti insieme con i loro animali. Quindi quelli che credevano in Hashem sono quelli che hanno poi dato al faraone i cavalli per andare ad ammazzare gli ebrei. Ripeto, quelli bravi, quelli che erano timorosi di Hashem, sono quelli che hanno dato i cavalli a disposizione dell'esercito per andare ad ammazzare tutti gli ebrei. Quindi Rabbi Shimon Bar Yochai diceva: il migliore fra gli egiziani è meglio se lo ammazzi. Ora, noi non siamo il popolo della spada. Esav ha ricevuto questa, chiamiamola benedizione, al harbecha tichie, vivrai sulla tua spada. Uguale anche Ishmael, ma invece Jacob Avinu è Hakol Kol Jacob, la voce è quella di Jacob. Quindi noi siamo forti nella preghiera, nello studio. E la nostra protezione non è la spada, ma è la nostra preghiera e il nostro studio. E quindi non siamo gente che deve andare in giro a ammazzare qualcuno, non siamo mai andati ad ammazzare nessuno. Però Rabbi Shimon Bar Yochai ci insegna, e questo lo riporta Rashi, che in tempi di guerra, se tu fai distinzione fra i buoni e i cattivi, sappi che i buoni sono quelli che daranno a disposizione tutto quello che hanno per farti fuori. E quindi i Chachamim sono arrivati a una conclusione che chi ha pietà delle persone crudeli, alla fine non avrà pietà delle persone, alla fine si comporterà con crudeltà con le persone misericordiose. Purtroppo causa-effetto. Quindi dobbiamo essere sempre misericordiosi, ma in tempi di guerra no. Questo è quello che ci insegna la Parashah di ieri. In tempi di guerra non possiamo fare una guerra con l'attributo della misericordia. Con questa attitudine non vinceremo mai una guerra. Quindi, se noi non avessimo mandato i camion con gli aiuti umanitari che vanno direttamente a Hamas, dicono che l'ONU ha ammesso che il 70% degli aiuti umanitari finiscono nelle mani di Hamas, ma questo lo sappiamo. Se noi ci comporteremmo con un pochino di severità e di durezza, che per noi è molto difficile perché non siamo abituati, avremmo risolto la questione molti mesi fa. Purtroppo non ci stiamo comportando come i Hachamim ci hanno insegnato. E dovete sapere che alla fine, quando si guarda indietro, in tutte le guerre, la Torah ha sempre ragione. Sempre. Tutti i generali, tutti i primi ministri, tutte le autorità militari, guardando il passato, dicevano: se avessimo ascoltato le parole della Torah, perché la Torah ha sempre ragione. Quando il Rebbe gridava, ci sono su YouTube decine di video del Rebbe e sono anche tradotti, c'è proprio la traduzione simultanea in inglese, in ebraico, in francese, in tante lingue. Basta andare a cercare, si vede come il Rebbe urlava di dolore degli errori che fa l'esercito israeliano, e a causa di questi errori cadono soldati e anche il nemico soffre molto di più. Si è mai sentito qualcuno che ha detto dobbiamo proteggere il nemico? E Rebbe urlava dicendo non bisogna mettere il nemico in una situazione in cui soffre. Bisogna che la guerra finisca velocemente, bisogna farlo fino alla fine. Non si... La frase che Rebbe ha detto, che è diventata famosa, è che non si interrompe un intervento chirurgico durante l'intervento chirurgico. Bisogna sempre completare, se no si ritorna sempre al punto di prima e ancora peggio di prima. Proprio oggi stanno parlando di un accordo per gli ostaggi, e questo accordo vorrebbe la fine della guerra. La fine della guerra vuol dire ritrovarsi in una situazione peggiore di quella in cui già ci siamo trovati il 7 di ottobre. La questione degli ostaggi è molto dolorosa. E quindi nessuno ha veramente la soluzione. Però la guerra non può essere lasciata a metà, perché sarebbe un affronto verso i soldati, i 220 quattro soldati che sono caduti dall'inizio della guerra, ma se dobbiamo contare anche i soldati che sono caduti il 7 di ottobre, i più audaci e i più coraggiosi, perché sono andati di corsa con soltanto due cariche di pallottole, sapendo che andavano a morire, sono andati lo stesso senza aspettare che arrivasse l'ordine, perché i fratelli erano in pericolo. E quindi stiamo parlando di davvero centinaia di soldati e di famiglie che stanno ancora piangendo. E lasciare questo a metà, tutto questo a metà e non portare a termine vuol dire fare del male non solo a noi, vuol dire fare del male anche agli arabi che abitano a Gaza, fare del male ai nemici, che dovranno semplicemente capire che è inutile questa guerra. Se invece noi la interrompiamo a metà, loro capiranno che non è inutile e quindi ci sarà altro sangue, non solo da una parte, ma anche da loro, perché anche loro continueranno a soffrire. È chiaro che chi soffre di più sono loro, ma contro i terroristi non c'è logica, non ci sono ragionamenti che si possono fare. Purtroppo è così. È una generazione che è stata programmata per uccidere. Non c'è soluzione, purtroppo. Vogliamo parlare di cose belle? Se noi studiamo Torah, come ho detto prima, è la protezione che... la migliore protezione, il miglior Iron Dome che abbiamo è lo studio della Torah. Quindi dedichiamo questa lezione, questa ora di Torah che studieremo insieme, per che HaKadosh Baruch Hu ci protegga dovunque ci troviamo, e specialmente i nostri soldati che stanno facendo un lavoro per noi non solo in Israele, ma per noi dovunque ci troviamo. Perché Tzahal sta per Tzva Hagana le Israel. Israel Defense Force, ma non è lo Stato di Israele Defense Force, è il popolo di Israele Defense Force. E quindi stanno facendo un lavoro per tutti noi. Dai, D'accordo, riprendiamo dal punto in cui ci siamo fermati. Vi faccio un piccolissimo riassunto. Stiamo parlando del fatto che sopra ognuno di noi c'è una luce che arde, un fuoco che arde, che è la Shekhinah che sta sopra la testa di ognuno di noi. Sono già due o tre lezioni che parliamo di questa cosa e sono sicuro e convinto che mi state guardando un po' scettici. Ma quale luce? E quale fuoco e quale Shekhinah, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo dei semplici esseri umani, non abbiamo niente a che vedere con queste cose. Io non ho mai visto la luce intorno a nessuno, e quindi perché insistiamo in queste lezioni a parlare di questa cosa? Quindi abbiamo portato lo Zohar che racconta di questo bambino prodigio, degli Anuka, che spiega il versetto di Shlomo HaMelech, che dice che il saggio ha gli occhi in testa e il Anuka spiega, significa ha gli occhi indirizzati verso la testa, perché tutta l'attenzione che dobbiamo dare è alla Shekhinah che abbiamo sopra la nostra testa. E come si alimenta la Shekhinah? Tramite le mitzvot materiali. Quindi non basta avere un'anima divina, non basta amare Hashem e non basta temere Hashem, bisogna essere sempre impegnati nel caricare, nel riempire al massimo la nostra carica di combustibile in modo da tenere sempre alta la fiamma che è la nostra Shekhinah. Ieri, scusate, oggi è lunedì, normalmente quando dico ieri è che è Shabbat. Oggi è lunedì, quindi l'altro ieri abbiamo letto che quando il popolo ebraico è uscito dall'Egitto c'era di giorno una colonna di nuvola che era la presenza di Hashem e di notte c'era una colonna di fuoco che illuminava a giorno. Che cosa significa illuminava a giorno? Significa che per gli ebrei usciti dall'Egitto il buio non era un problema, perché c'era questa colonna di fuoco che illuminava a giorno. Ora, che cos'era questa colonna di fuoco? Di notte la colonna di nuvola di giorno era la presenza di Hashem nell'accampamento. Come dice il versetto, Vashem Olech Lifnehem Yomam, Hashem andava davanti a loro di giorno Be'amud Anan, invece di notte Be'amud Esh, Lehair Laem, Lalechet, in modo che potessero viaggiare la Lechet Yomam Valaila, e questa colonna non è stata mai interrotta per 40 anni. Lo Yamish, Amud Anan Yomam, Amud Esh Laila, Lifnei Ha'am, davanti al popolo, non hanno mai visto un solo attimo in questi 40 anni che hanno vissuto nel deserto che era mancata questa colonna di nuvola e questa colonna di fuoco. Dov'è finita questa colonna di fuoco? Perché quando siamo entrati in Israele non c'era più? Perché si è dissolta? E perché hanno meritato questa colonna di fuoco quando sono usciti dall'Egitto? Perché loro hanno fatto la mitzvah di uscire dall'Egitto. Sapete che uscire dall'Egitto è stata una grandissima mitzvah, che in pochi hanno fatto. In passato vi avevo spiegato che soltanto il 20% del popolo sono usciti dall'Egitto, perché l'80% erano talmente assimilati all'idea della schiavitù che non potevano percepire un concetto diverso dalla schiavitù. Quindi non sono usciti dall'Egitto e purtroppo sono mancati nella piaga del buio, quando gli egiziani non hanno potuto vedere la sepoltura di questo numero importantissimo, 80% della popolazione. Soltanto il 20% è uscita perché avevano totale fiducia in HaKadosh Baruch Hu. E infatti noi questa settimana leggeremo i 10 comandamenti e il primo dei 10 comandamenti dice: Io sono Hashem che ti ha fatto uscire dall'Egitto. E non è un biglietto da visita, anche questa lezione l'avevamo già discussa in precedenza. Non è un biglietto da visita perché se Ashenvol doveva presentarsi per quello che veramente è, avrebbe potuto dire e dovuto dire molto di più. Quello che Hashem ha detto, semplicemente chi siamo noi, non chi è lui. Io sono Hashem che ti ho fatto uscire dall'Egitto, vuol dire tu sei colui che ha avuto fiducia in me. Quindi qui vediamo l'infinita, l'assoluta umiltà che ha Kadosh Baruch Hu. Non ha mai parlato di se stesso. Anche nel momento in cui doveva dimostrare al mondo chi è, ha parlato dei suoi figli. Di te ho avuto fiducia e quindi te sei stato scelto per uscire dall'Egitto perché tu credi in un cambiamento. Ho dovuto fare una selezione e ho potuto portare fuori dall'Egitto solo chi credeva in un cambiamento. Quindi il fatto che abbiamo creduto in un cambiamento è stata una mitzvah. Abbiamo avuto fiducia, fede in Hashem, la mitzvah della Emunah, e questo ha fatto sì che abbiamo meritato di questa colonna che ci proteggeva e ci illuminava. Quando siamo arrivati in Israele dovevamo ricaricare, andare al distributore di benzina per fare il pieno di combustibile per questo fuoco. Ma dove è finito questo fuoco? Si è dissolto? No. Dall'essere un fuoco generale per tutti è diventato un fuoco sopra ognuno di noi. Quindi ognuno di noi è diventato questa colonna di fuoco. Vi avevo anche detto che su internet avevo visto un video di un signore che aveva inventato la macchinetta che legge le aure e avevo pensato forse di farvelo vedere. Mi sono scordato. Vediamo se settimana prossima riesco a farvi vedere questo video in cui si vede proprio l'aurea del rabbino capo di Israele quando aveva il tallit e quando diceva parole di Torah cambiava proprio il colore, si illuminava di bianco. Però ho pensato di raccontarvi una bellissima storia del Baal Shem Tov. Questa storia è proprio l'ABC della Hasidut. Se non avete sentito questa storia prima, allora oggi impareremo l'ABC della Hasidut. Vi racconto questa storia e poi leggeremo un pochino di Tania insieme e avremo le idee molto più chiare sul concetto della luce che abbiamo sopra la nostra testa. Bene, voi dovete sapere che il Baal Shem Tov si è rivelato al mondo come tzaddik all'età di 36 anni. E dove era fino all'età di 36 anni? Era parte di un gruppo che si chiamavano i tzaddikim nistarim, i tzaddikim nascosti. Si dice che non c'è una generazione senza 36 tzaddikim nascosti, perché loro sono la protezione e il motivo per il quale Hashem ha piacere di questo mondo. Ora, il Baal Shem Tov con altri due suoi compagni, due altri tzaddikim nistarim, viaggiavano da villaggio a villaggio, da cittadina a cittadina, e incontravano gli ebrei locali, che purtroppo in quel periodo erano molto ignoranti. Pochi di loro meritavano di studiare Torah, sia perché non avevano la possibilità economica di studiare e di mandare i loro figli negli yeshivot, sia perché gli ebrei erano in un continuo movimento. L'ebreo è sempre stato errante, quindi dove andavano, si ritrovavano senza una yeshiva, senza un rabbino, senza una guida spirituale, e quindi purtroppo da generazione in generazione avevano una fede fortissima, ma conoscevano poco la Torah e quindi si trovava fra loro molte persone che erano addirittura analfabeti. E il Baal Shem Tov, che aveva un amore infinito verso ognuno, verso ogni ebreo, come la mitzvah di Ve'avta le'reacha kamocha, discussa in 9 lezioni precedentemente, il Baal Shem Tov andava di villaggio in villaggio, di città in città, e radunava queste persone, insegnava loro le basi della Torah, e in questo modo rinforzava loro l'idea dell'osservanza delle mitzvot, dello Shabbat, della Kashrut, e invogliava loro di mandare i loro figli a studiare Torah a qualunque costo. Quello che è successo è che sono arrivati in una cittadina che si chiamava Brody. Penso che sia, avevo visto che era in Polonia, ma non so se è in Polonia di oggi o in Polonia del Settecento. Questa cittadina di Brody, aveva una comunità ebraica importante, c'erano delle yeshivot, ma c'erano comunque delle persone, che non hanno avuto il merito di studiare Torah. E lui radunava queste persone e insegnava loro, perché nessuno li guardava, purtroppo prima del Baal Shem Tov, c'era questa bruttissima abitudine che chi non studiava Torah non era considerato nessuno. Quindi, se uno aveva il merito di studiare in una yeshiva, quando vedeva un altro ebreo che era magari analfabeta, che non era andato in yeshiva, non lo salutava neanche. Non gli davano neanche il permesso di entrare nella sinagoga dove pregavano quelli che sanno studiare. Dovevano farsi le loro sinagoghe, gli ignoranti, chiamiamoli così. E il Baal Shem Tov, invece, il lavoro della sua vita, l'opera più grande della sua vita, è stata quella di proprio infrangere queste barriere che c'erano tra i diversi, diciamo, livelli di preparazione alla Torah. Ha infranto tutto quanto. Ha dimostrato ai grandi studiosi della Torah che Hashem ha più piacere della gente semplice che di coloro che studiano Torah, chiaramente se si comportano nel modo giusto. E questa storia è proprio l'esempio più, classico di questo concetto. Bene, arrivato a Brody, parlava con i suoi compagni, parlavano con gli ebrei, gli chiedevano come state, gli chiedevano se conoscono la differenza tra un cibo kasher e un cibo non kasher, proprio le basi dell'ebraismo. E lì vedevano che ogni volta che passava questo signore magro, alto, avanti con gli anni, sempre con un carico sulla schiena, una volta portava legna, una volta portava pietre, una volta portava cibo, una volta portava materiale di costruzione, qualsiasi cosa, aveva sempre qualcosa che andava avanti, la gente lo salutava con un grandissimo sorriso. Lui si chiamava Hershey. In ebraico il nome è Zvi. In Yiddish Hershey, ma loro lo chiamavano col nome intero Hirschel. Hirschel è il nome originale di Hershey. Hershey è un diminutivo. E lo chiamavano Hirschel Zig. E vi spiegherò perché lo chiamavano così. Ma lo salutavano con un grande sorriso e lui con la fatica negli occhi, col sudore, andava avanti da un posto all'altro e portava questa merce. E a un certo punto si sono incuriositi il Baal Shem Tov e i suoi amici. Chi è questa persona che salutate con tanto amore, con tanto rispetto? Detto, ah, lui è un suo lavoro è quello di portare merce. Una persona molto semplice. Ma quello che la gente non sapeva è che il Baal Shem Tov, nonostante fosse molto giovane, all'epoca di questa storia lui aveva solo 20 anni, il Baal Shem Tov già aveva meritato degli occhi che le persone normali non hanno, e il Baal Shem Tov ha visto su di lui qualcosa che gli altri non avevano visto. Il Baal Shem Tov dice ai suoi amici, dice, io vedo sempre, e anche voi vedete, la colonna di luce sopra ogni persona, ma una colonna così bella, una luce così pura, così luminosa e così piacevole, non ho visto in vita mia. Chi è questa persona? E nessuno sapeva dirgli più di quello che gli avevano già detto prima. Gli hanno detto semplicemente niente. C'è chi di lavoro fa il muratore, c'è chi di lavoro fa il falegname, lui fa il portatore. E adesso sta portando l'acqua dal pozzo alle famiglie. Domani porterà la legna e dopodomani porterà le pietre. Questo è il suo lavoro. E il Baal Shem Tov ha iniziato a seguirlo. E ha visto che veramente era una persona semplice. Non l'ha visto studiare Torah, non l'ha visto andare a pregare come ai tempi facevano, chi non sapeva pregare faceva i Teilim anche senza capire, perché il Teilim si possono leggere anche se non si capisce. Questa è stata una rivelazione della Rizal, che lo Zohar e il Teilim, anche se non capiamo quello che diciamo, è considerato lo Zohar studio di Torah e il Teilim una preghiera, perché è il cuore che conta. Ma non ha visto niente in questa persona, ma non riusciva a capire come mai questa persona aveva meritato sulla sua testa una colonna di luce così pura, così luminosa e così perfetta. Una luce che arrivava fino al cielo. Ora il Baal Shem Tov ha deciso: io non vado via da qui fino a che dal cielo non mi rivelano il motivo. Ha digiunato un giorno e non è successo niente. Ha digiunato 2 giorni e non è successo niente. Dopo 3 giorni di digiuno, al pomeriggio, il Baal Shem Tov va da lui e decide di parlare direttamente con lui e di capire chi è questa persona. E come il Baal Shem Tov va da lui, lui gli chiede: hai sete? Posso portarti qualcosa da bere? E lui dice: certo, certamente. Allora dice: allora vieni con me. E l'ha portato alla fine della cittadina, in una casetta davvero come si dice, una casa molto povera. E come ha aperto il cortile di questa casetta, c'erano 4 caprette che gli sono saltate addosso. Proprio come fosse il papà che è arrivato, un amore incredibile. E lui subito ha preso una di queste quattro caprette, la munta, e ha dato al Baal Shem Tov, dopo che ha setacciato il latte, ha dato al Baal Shem Tov questo grande bicchiere di latte appena molto e gli ha detto: Labriut, Labriut, alla tua salute. E il Baal Shem Tov ha bevuto questo bicchiere di latte e si è sentito molto meglio dopo questi 3 giorni di digiuno. A un certo punto questo Hirschel Zig lo fa entrare in casa e gli dice: vieni che ti devo raccontare la mia storia. E il Baal Shem Tov era felicissimo. Si stava già ingegnando in che modo riuscire a tirare fuori dalla sua bocca il segreto di questa sua luce. E dice: guarda, ti devo raccontare la mia storia. Dice: mia moglie, dopo che siamo andati avanti con gli anni e quindi i nostri figli erano già grandi, dovevamo fare qualcosa con la nostra vita. Io nel mio lavoro non so fare altro che il portatore di merce, perché purtroppo non sono uno che ha studiato. Mia moglie tutta la vita andava a visitare i malati, e se c'era qualcosa che poteva fare per i malati, era lì sempre disponibile. Purtroppo, gli racconta Hirschel Zig, 10 anni fa è venuta a mancare sua moglie, e come è venuta a mancare, la stessa notte è venuta in sogno a dirgli che non hai idea quanto in cielo hanno piacere di un ebreo che fa del bene a un altro ebreo. La mitzvah di Ahavat Israel è la mitzvah che conta più di tutte le mitzvot, specialmente quando si prende cura dei malati, che è proprio la mitzvah di Bikur Cholim. E quindi la moglie dice al marito in sogno: è vero che studiare Torah è molto importante, ma purtroppo so, e non ti offendi se te lo dico, che non sei in grado di studiare Torah. Prendi questa mitzvah che io ho fatto tutta la mia vita e adottala come il motivo e la missione della tua vita. E la moglie ha continuato, ha raccontato, dicendo che ogni volta che qualche angelo vuole accusarla di qualsiasi cosa, si mettono di traverso tutte le anime delle persone che lei ha aiutato quando era viva e annullano qualsiasi accusa. Qualsiasi accusa, dalla più piccola alla più pesante accusa, vengono tutte taciute grazie al merito della mitzvah di Bikur Cholim. Ora Hirschel Zig racconta al Baal Shem Tov, questo giovane Baal Shem Tov, e gli dice: Mi sono svegliato al mattino e con i pochi soldi che avevo ho comprato una capra. E poi ho lavorato molto di più e ho comprato un'altra capra. E sono arrivato adesso ad avere quattro capre. E sai che cosa faccio io con queste quattro capre? Appena finisco il mio lavoro, vengo a casa e mungo le mie capre e vado a fare la mitzvah di Bikur Cholim, vado a visitare i malati. E devi sapere che questo latte di capra è molto sano e ho già guarito tante persone con questo latte. E questo è quello che faccio tutta la mia vita. Lavoro molto duro, fatico tanto, sudo tanto per avere i soldi per poter comprare il miglior fieno per le mie capre, in modo che possano dare il miglior latte. Per poter far sì che il mio latte possa dare guarigione e possa portare un po' di speranza e di benessere alle persone malate. In quel momento il Baal Shem Tov ha capito il motivo per il quale lui aveva visto sulla testa di questa semplice persona, Hirschel Zig, questa luce, che vi ripeto sempre le stesse parole, ma è così che è stata raccontata. Questa luce è così bella, così pura e così luminosa come mai non aveva visto nella sua vita. Ora, Hirschel Zig dice al Baal Shem Tov: tu credi che io racconto questa storia a tutte le persone? Non ho mai raccontato questa storia a nessuno. Anzi, quando mia moglie è venuta da me in sogno, mi ha detto che fare questa mitzvah ha un valore inestimabile se lo fai senza che la gente ne parli. Quindi fare beneficenza è una grandissima mitzvah, specialmente se la si fa in silenzio, specialmente se non si fa rumore di questa mitzvah così importante quanto è la mitzvah di aiutare il prossimo. Però Hirschel Zig dice al Baal Shem Tov: perché sono venuto da te e perché ti ho raccontato questa storia? Sono venuto da te perché ho visto che eri un po' pallido in viso. Ma quando tu mi hai chiesto di raccontare la mia storia, ho subito accettato perché questa notte, dopo 10 anni, è venuta di nuovo mia moglie dal Gan Eden, è venuta in sogno e mi ha detto che incontrerò domani una persona. Gli dovrò chiedere se vuole bere qualcosa e se ti chiederà di raccontare la tua storia, racconta subito la tua storia perché questo porterà un bene immenso sia a me che sto in cielo e sia a te che sei ancora in terra. Il Baal Shem Tov ha deciso che questa persona merita molto di più. È vero che ha meritato con questa mitzvah qualcosa che il Baal Shem Tov non aveva mai visto da nessuno, ma il Baal Shem Tov gli ha detto: guarda, io non voglio che tu smetti questa mitzvah, però voglio che anche tu studi anche Torah. Perché? Perché la Torah è indispensabile. E quindi il Baal Shem Tov è rimasto lì un periodo, ha studiato con lui Torah fino al punto che lui era in grado di poter studiare Torah da solo, e a un certo punto della sua vita, quando era già troppo anziano per poter fare questo lavoro, che era fisicamente faticoso, è andato dal Baal Shem Tov ed è diventato uno dei allievi, uno dei, diciamo, compagni di vita, è diventato fra i 36 tzaddikim nistarim. Quindi, anche chi dice io non ho mai studiato Torah, quindi non posso studiare Torah, fai una mitzvah, falla bene, e grazie a questa mitzvah meriterai di fare tantissime altre mitzvot, e specialmente studiare Torah per poter elevarti e per poter fare la volontà di Hashem nel modo più perfetto possibile. Quindi questa storia ci racconta che quello che noi stiamo studiando già da qualche settimana, che sopra ognuno di noi c'è realmente una colonna di luce, c'è realmente questo fuoco che illumina, che è la Shekhinah. Noi non abbiamo gli occhi per vedere, però questa luce c'è. Ed è un versetto nella Torah, è un pasuk nella parasha di Ha'asino, la penultima parasha della Torah, in cui c'è scritto Ki chelek Hashem amo Yaakov hevel nachalato, che i figli di Yaakov hanno come una corda in cui dal basso sono legati fino all'alto. E questa cosa non è una corda fisica, ma è un raggio di luce, un fascio di luce che noi alimentiamo grazie alle nostre mitzvot, come abbiamo studiato dallo Zohar, che noi dobbiamo essere sempre preoccupati, avere i nostri occhi sempre indirizzati verso l'altro, dobbiamo essere sempre impegnati nell'alimentare questa luce che illumina sopra ognuno di noi, per poter far sì che noi non siamo solo quelli che illuminiamo, ma illuminiamo anche quelli che ci stanno intorno. Ieri ascoltavo una lezione di un mio compagno di Yeshiva. Io ho un compagno di Yeshiva che è diventato molto famoso, ma lo era anche quando era ragazzino, perché era un registratore vivente. Un ragazzo molto intelligente, lui e suo fratello hanno questa capacità di ricordarsi dei discorsi che il Rebbe diceva, dato che era Shabbat, non potevano registrare, per ore e ore il Rebbe parlava e loro erano in grado di ripetere parola per parola. Ma bisognava anche capire quello che il Rebbe diceva, quindi era abbastanza intelligente per capire. Io ricordo che una volta lui ha detto: salterò un pezzettino perché non ci ho capito nulla. E aveva 17 anni, ci sta. Ma questo rabbino oggi è famoso, si chiama Rav Yosef Jacobson, e lui una volta ha spiegato a qualcuno che l'ha accusato, e non era uno delle altre nazioni, era uno della nazione del popolo ebraico, gli ha detto: perché noi dobbiamo andare in giro a dire che siamo il popolo che è stato scelto. Chi siamo noi per essere scelti? In che modo siamo migliori dagli altri? Yossi Jacobson ha detto: non siamo migliori di nessuno. Semplicemente abbiamo il compito di illuminare gli altri perché loro possano a loro volta illuminare anche gli altri. Tutto lì. Quindi noi, lui gliel'ha detto in inglese, noi siamo il popolo scelto per ricordare a tutta l'umanità che ognuno di loro è scelto. Questo è il lavoro che noi abbiamo ed è un lavoro difficile. Ma come lo facciamo? Grazie a questa forza, grazie a questa energia che abbiamo, che viene alimentata dalle mitzvot, che ci dà la forza di non solo illuminare noi stessi, ma anche illuminare chi ci sta intorno. Apro una parentesi che non c'entra niente, ma a Milano 10 anni fa è arrivato una persona molto particolare, un tzaddik, uno che vede cose che noi non vediamo, e c'era un ebreo milanese che non parla una parola di ebraico e mi ha chiesto se potevo entrare con lui, perché lui riceveva le persone. Non posso dirvi chi è questa persona. Alcuni di voi forse lo conoscono, ma non mi ha dato il permesso di raccontare. Quello che è successo è che era molto tardi, era già l'11:30 di sera e lo vedevo dalle 2-3 di pomeriggio che era lì che aspettava. Cioè, molta gente è venuta, ma poi ha visto che la fila era così lunga che ha desistito. Lui è rimasto fino alle 11:30 di sera e poi sono entrato con lui. E quando sono entrato, questo tzaddik l'ha guardato e ha chiesto a me: lo conosci? Ho detto sì, lo conosco bene. Ma è uno che studia tanta Torah? Ho detto, non lo so, ma non mi risulta. Dice, non ho mai visto una luce così bella. Così mi ha detto questo tzaddik a Milano nel 2014, era mese di febbraio. E questo tzaddik, che questa persona era venuta per chiedere una benedizione, ricordo bene come lui ha abbassato la testa. E mi ha detto in ebraico: chiedili di darmi una benedizione e non sto scherzando. E io ero lì un po' in imbarazzo, ho detto: ma vuole che gli dai una benedizione? Ho detto: no, sono venuto io a chiedere una benedizione. Ho detto: vabbè, fai quello che ti dice. E lui non aveva mai dato una benedizione prima a nessuno. persona carinissima, gentilissima, una persona con un cuore d'oro, e si è ritrovato a dare una benedizione a un tzaddik. Perché lui ha visto in lui una luce bellissima. Perché non me l'ha detto? Non devo farmi gli affari degli altri. Il problema era che questa persona ci teneva tanto ad essere ricevuta da questo tzaddik perché aveva la brutta malattia. E io non lo sapevo, lo conosco, è una persona che mi sta a cuore, e quando me l'ha detto, digli che sta passando questo periodo difficile. E io sono rimasto scioccato perché non, era una cosa che aveva tenuto nascosto a tutti. Allora il Sadiq lo guarda e gli dice: digli che vivrà ancora tanti, tanti anni. E che se vuole può bere latte di capra. Così gli ha detto. Non so se c'entra con la storia, non ho idea se c'entri con la storia che vi ho appena raccontato. Non ho la più pallida idea, però gli ha detto questa cosa. E lui ha detto: sto seguendo una dieta vegana. E gli ha detto: allora va bene così. Però se sentite di qualcuno che ha purtroppo questa brutta malattia e che deve curarsi in qualche modo, il Sadik ha rivelato, io ero presente, latte di capra. Non lo so perché. Forse è una bracha che ha ricevuto il latte di capra grazie a Hirschel Sieg. Non ho idea, però no, tentare non nuoce. Io ho visto, ero presente e ho visto l'umiltà che ha avuto il Tzaddik quando questa persona è entrata con me nello studio, non riusciva a guardarlo, talmente diceva aveva una luce fortissima su di lui. E quindi questa luce è una cosa reale, è una cosa che dobbiamo conviverci, anzi, è la cosa più bella che possiamo avere e dobbiamo alimentarla. Tra parentesi, ogni volta che lo incontro gli chiedo di darmi una beracha. Perché se l'era chiesto al Tzaddik, la chiedo sempre anch'io. E me la dà, è il nostro segreto. E quindi, quello che abbiamo studiato fino adesso nel Tanya è così, che non basta essere delle brave persone, io sono ebreo nel cuore, io credo tantissimo in Hashem, è tutto bello, è tutto vero, è tutto giusto, devi fare le mitzvot pratiche. Non basta la mente, non basta la parola, ci vuole il corpo. Perché? Perché è il corpo lo stoppino, chiamiamolo così, di questa candela. La candela è composta da tre elementi: lo stoppino, il combustibile e il fuoco. Abbiamo spiegato il fuoco e la Shekhinah. Il combustibile sono le mitzvot e lo stoppino siamo noi. E dato che noi siamo fisici, il combustibile deve essere fisico. Questo è quello che ci spiega adesso l'Admur HaZaken, in queste bellissime parole. Non so come sono già le 18:52, ma facciamo una piccola condivisione de dello schermo, qualche minuto, leggiamo insieme il Tanya. Bene, noi siamo a questa riga qui, la riga 4. Quindi fino adesso lui ha spiegato che anche il più grande dei tzaddikim, che ama Hashem, che ha timore di Hashem, reverenza, rispetto, tutto quanto, ma non fa le mitzvot, non è sufficiente per far sì che abbia la Shekhinah sulla testa. Leggo la riga 4. I precetti, cosa sono i precetti? Le mitzvot, invece, si trovano in una differente situazione, in quanto essi provengono dall'intimo della sua benedetta volontà, senza assolutamente alcun nascondimento dell'aspetto. In altre parole, anzi, leggo fino a giù e poi ve lo spiego. La loro essenza non è quindi in alcun modo qualcosa di separato ed indipendente, ma è unita alla sua benedetta volontà ed assorbita da essa, sicché diventano veramente una cosa sola in perfetta unione. Non so cosa siamo riusciti a capire da queste parole, ve lo spiego un attimino. Cosa sta dicendo? Sta dicendo che Se io devo basarmi sulla mitzvah di amare Hashem, il mio amore è molto limitato in base a quello che io sono. Se io invece, se io devo avere timore di Hashem, che è una mitzvah, et Hashem Elokecha tira, dice il versetto, devi avere timore di Hashem, è tutto vero, tutto giusto, ma il tuo timore è limitato alla tua capacità di avere timore in Hashem. E tu invece devi mettere la mezuzah sulla porta di casa tua. Puoi essere il più grande tzaddik o il più ignorante che cammina sulla faccia della terra, la mitzvah l'hai fatta esattamente nello stesso modo. E questo perché? Perché ci sono mitzvot, come ad esempio la mitzvah di studiare Torah, che è legata alla tua capacità di studiare Torah. Ci sono mitzvot che sono legate al tuo livello, ma ci sono mitzvot, quelle pratiche, che non è altro che un'azione fisica. È vero che quando tu fai la mitzvah la fai molto meglio quando capisci anche cosa stai facendo, ma questo è un dettaglio, è una cosa in più. L'atto della mitzvah è unirsi con Hashem, dato che la mitzvah non è altro che la volontà di Hashem, e Hashem e la sua volontà sono una cosa sola. Quando io prendo una mezuzah e la fisso sulla porta di casa mia, io e Hashem in quel momento siamo diventati una cosa sola. E ho alimentato, se io e Hashem diventiamo una cosa sola in quel momento, chiaramente la luce che ho sopra la mia testa sarà splendente come mai. Cosa succede? Succede che quando io faccio le mitzvot fisiche, metto i tefillin, se sono una donna accendo le candele di Shabbat, oppure faccio la mitzvah della Frashat Challah, tutte le altre mitzvot fisiche che io faccio, queste mitzvot servono per poter alimentare la luce della Shekhinah che ho sulla mia testa, perché divento una cosa sola con Hashem. Vi ricordate la storia di Moshe Rabbeinu che quando scende dal cielo con le tavole della legge ha dovuto coprirsi il viso, talmente splendeva il suo viso? Ecco, esattamente di questo stiamo parlando. Però Moshe Rabbeinu è sceso dal Monte Sinai dopo che ha passato lì 120 giorni. I primi 40 giorni per imparare tutta la Torah, i secondi 40 giorni per pregare, perché Hashem perdonasse il peccato del vitello d'oro, e la terza serie di 40 giorni era per riscrivere le tavole della legge e per scendere con la parte orale della Torah che non aveva ricevuto nei primi 40 giorni, ed è sceso il giorno di Kippur con le seconde tavole della legge e nessuno poteva vederlo in viso. Perché nessuno poteva vederlo in viso? Perché aveva una luce così forte sul viso, perché era stato per così a lungo tempo vicino ad Hashem ed annullato totalmente ad Hashem, che era diventato lui stesso la presenza di Hashem in questo mondo. Ecco perché continuiamo a dire ripetutamente che siamo dei lampioni che illuminano. È vero, non siamo Moshe Rabbeinu, non ha nessuna importanza. Posso anche essere un analfabeta, basta che faccio le mitzvot, come la storia di Hirsch el Zig, basta che mi occupo del prossimo, e sono in grado di usare le mie mani, userò le mie mani e farò questa cosa per diventare un lampione che illumina. C'è un famoso Hayom Yom, uno dei proverbi che Rebbe ha riportato nel suo libro, e dice che il mondo è rotondo. Che cosa vuol dire il mondo è rotondo? Vuol dire che noi abbiamo la mitzvah di amare il nostro prossimo come noi stessi. E la Yom Yom dice così: ama un ebreo e Hashem Itbarech amerà te. Fai un favore a un ebreo e Hashem Itbarech farà un favore a te. Avvicina un altro ebreo alla Torah e Hashem Itbarech ti avvicinerà a sé. Quindi tutto quello che noi facciamo verso gli altri, però vuol dire che adesso devo impegnarmi con l'altro, ma magari lui non se lo merita. È rotondo il mondo. Tutto quello che fai ti torna indietro. Fai del bene, ti torna indietro il bene. fai del male, come sappiamo bene, ci torna dietro il male. Quindi, queste mitzvot che noi dobbiamo fisicamente portare fisicamente a termine in questo mondo è perché il nostro corpo è lo stoppino che deve ardere. Non è la nostra anima che deve ardere, è il nostro corpo che deve ardere. Questo è il motivo per il quale Hashem ha scelto questo mondo per portare la sua presenza, il suo regno, non nei cieli, perché Hashem non è interessato al regno dei cieli, Hashem è interessato al regno della terra e il lavoro lo dobbiamo fare noi per portarlo qua. Leggiamo ancora due righettine di Tania, ora che abbiamo capito quello che Tania aveva detto in queste righe. Infatti, come avevo appena letto prima, quando parla delle mitzvot dice la loro essenza, l'essenza delle mitzvot, non è qualcosa di separato ed indipendente, ma è unita alla sua benedetta volontà. Sicché chi fa la mitzvah e Hashem diventano veramente una cosa sola in perfetta unione. Quindi se voglio unirmi con Hashem, lo posso fare tramite le mitzvot fisiche. Ok. Vado avanti qualche riga. Ora, il dimorare della Shekhinah in qualche cosa, quando io dico che questa cosa è un recipiente adatto per portare giù la presenza di Hashem, vuol dire il dimorare della Shekhinah in qualche cosa, consiste essenzialmente nel rivelarsi in questa cosa, ma che cosa si rivela? Della sua benedetta divinità e della luce del benedetto Ein Sof. Ossia, la cosa si fonde nella luce di Hashem e si dissolve realmente e completamente in essa. Vuol dire che diventiamo noi Hashem una cosa sola quando facciamo una mitzvah. Riga 18, che solo allora il Dio unico dimora e si manifesta in tale cosa. In due parole, lo scopo della nostra vita è quello di rivelare la presenza di Hashem in questo mondo è quello di fare questo mondo una dimora, un palazzo reale. Quindi, come faccio questo palazzo reale in questo mondo per Hashem? Tramite le mitzvot fisiche. Con le mitzvot fisiche, rileggo riga 18, il Dio unico dimora e si manifesta in tale cosa. Vado avanti. Ma finché non si sia realmente completamente annullato in lui, finché ogni persona, anche il più grande dei tzaddikim, sto spiegando, anche il più grande dei tzaddikim, fin tanto che non si annulla realmente completamente in Hashem, la luce di Hashem non vi si manifesta e dimora. Nemmeno se si tratta di uno tzaddik perfetto che si attiene ad Hashem con amore traboccante. Amore traboccante vuol dire che è un amore che non è possibile contenerlo nel corpo umano e che gli altri percepiscono l'amore che hai verso gli altri e Hashem percepisce l'amore che hai verso di te. Vuol dire, non è un amore che è limitato a te stesso e ai tuoi limiti, ma è traboccante, poiché la verità in nessun pensiero può afferrarlo completamente. Qui che cosa sta dicendo? Quello che vi ho spiegato prima. Sta dicendo che è vero che io posso amare Hashem, ma posso amare Hashem anche di un amore traboccante, soltanto quanto io sono in grado di amare Hashem. Traboccante significa che non è l'amore che ho verso Hashem è più grande del mio corpo, è più grande del mio cuore, però è comunque limitato a me. E quindi non è una prova che io sono realmente annullato ad Hashem. Cosa ci ha detto il Baal Shem Tov? Baal Shem Tov ha detto: non ho visto la luce sulla testa di questo portatore. Oggi si dice facchino, no? Penso. Facchino è quello che porta le merci. Non ho visto una luce come quella che ho visto sul facchino a Hirschel Zig, neanche sui più grandi tzaddikim, neanche sui più grandi studiosi di Torah. Perché? Perché è la mitzvah pratica che ti unisce ad Hashem. È la mitzvah reale, fisica, materiale, quella di usare i tuoi soldi per il prossimo, quella di usare la tua fatica per il prossimo. C'è gente che ha bisogno, c'è gente che è malata, c'è gente che fa fatica. hanno bisogno di noi, e se io rimango tranquillamente a casa mia, non ho portato a termine la mia missione, non ho portato la presenza di Hashem in questo mondo. Perché? Perché c'è solo un modo per farlo, come vi ho spiegato prima. Parlando dell'amore traboccante, vi racconto solo questa cosa e poi ci vediamo settimana prossima, Bezrat Hashem. Io avevo un amico in Yeshiva che mi ha raccontato una storia di suo padre, e poi ho avuto il merito di incontrare suo padre a Venezia e gli ho chiesto di raccontarmi la storia da protagonista. È incredibile, ero seduto nel ristorante Gamgam a Venezia e vedo una persona sui 70enne così, e mi sono avvicinato da lui e gli ho detto: tu sei papà di Levi Shukrun? Mi fa: sì, come fai a sapere? Dico: beh, sei identico. Allora ha sorriso e ha detto: ma dove lo conosci? Eravamo in Yeshiva insieme. È vera la storia che lui ha raccontato, che tu hai chiesto al Rebbe perché in ogni casa che vai vedi la foto del Rebbe? Lui era un ragazzo che non ha avuto l'educazione ebraica, è stato avvicinato da Chabad e aveva notato questa cosa, dove lo invitavano Shabbat, lo invitavano alle lezioni che facevano nelle famiglie, nelle case. Dove andava, vedeva la foto del Rebbe sul muro. Allora era incuriosito di vedere personalmente il Rebbe, ha preso un aereo negli anni 70, credo all'inizio degli anni 70, ed è andato forse prima, forse seconda metà degli anni 60. È andato di persona a New York ed è entrato in udienza privata con il Rebbe. La prima domanda che gli ha fatto è: perché dove vado nelle case ebraiche vedo la tua foto nei muri? Ascoltate la risposta del Rebbe, così umile ma così vera. Il Rebbe gli dice questo. Il Rebbe gli dice: perché nel mio cuore c'è un amore verso il prossimo che non riesco a contenere nel mio cuore. È un amore traboccante. E quindi, siccome non riesco a contenerlo nel cuore e trabocca, questo fa sì che anche gli altri lo percepiscono. È come di dimostrazione di amore reciproco, allora mettono la mia foto nelle loro case. È tutto vero quello che Rebbe ha detto, ma è anche la spiegazione del fatto che se tu ami molto qualcuno, automaticamente questa persona ti amerà. Ed è la mitzvah di Ahavat Israel, che è la mitzvah sulla quale si basa tutta la Torah. E in questo modo noi illuminiamo noi stessi e il mondo, e in questo modo noi abbiamo la possibilità di fare questo mondo una dimora per Hashem. Mi scuso per l'inconveniente tecnico della differenza tra l'audio e il video. Spero che la settimana prossima riusciremo a risolvere anche questo problema. E volevo chiedere a coloro che ascoltano la lezione su YouTube di mettere dei like. E se possono anche di mettere dei commenti, perché YouTube, quando vede che ci sono dei commenti, allora lo mette in evidenza, e questo farà sì che ci saranno più persone che ascolteranno la lezione di Torah e il mondo sarà pronto prima alla rivelazione di Mashiach.